Abbiamo visto la logica ECL, all'accoppiamento di emettore. Abbiamo visto la logica TTL, transistor logica. Logica che è stata dominante per molti anni, diciamo per oltre un decennio, forse anche due. Tanto che non è stata soppiantata dalla logica CMOS. Non sto neanche a dire cosa significa la sigla, lo vedremo tra un attimo. Per tutta una serie di ragioni, perché diciamo la CMOS, sebbene inizialmente fosse molto più lenta della TTL, poi diciamo con il migliorare la tecnologia, con il progresso della tecnologia è stato possibile rendere le porte di MOS anche molto più veloci delle corrispondenti porte di TTL. Inoltre, sapete che c'è sempre questo dualismo, questo conflitto, no? Tra la velocità e la potenza dissipata, l'energia richiesta all'alimentazione. Il TTL era effettivamente abbastanza veloce, però l'energia consumata era notevole. Il CMOS invece, e questa è anche e soprattutto la ragione per cui ha soppiantato tutte le altre logiche, il CMOS, come vedremo, riesce ad essere anche più veloce del TTL, ma con consumi di potenza infinitamente più bassi. Diciamo, soltanto dopo l'avvento del CMOS è stato possibile avere tutte queste vostre apparecchiature portatili, diciamo con batterie che durano giorni, se non settimane, cosa che con il TTL sarebbe stato del tutto impossibile. Comunque, torneremo sopra il CMOS, perché non ne parliamo subito? Ma è molto semplice. Perché intanto adesso vedremo come realizzare dei circuiti combinatori relativamente complessi che ci serviranno più avanti come, diciamo, come mattoni, come building block di tutto ciò che andremo a fare. In particolare sto parlando dei multiplex, dei decoder e così via. Perché ne parliamo prima di parlare del CMOS? Vediamo poi che il CMOS ci dà la possibilità di tornare essenzialmente ai circuiti a contatto. Allora gli interruttori li abbiamo visti prima. Mentre nel caso di cui a contatto che conosciamo finora sono gli interruttori meccanici, ovvero elettromeccanici per più, se realizzati in modo elettrico, il CMOS ci dà la possibilità di realizzare gli interruttori pressoché ideali, sicuramente infinitamente più veloci dei corrispondenti meccanici e elettromeccanici, ma con la stessa topologia circuitata. Per cui vedremo gli stessi circuiti, ad esempio il multiplex realizzato in CMOS. La struttura circuitale del multiplex realizzato in CMOS è totalmente diversa dalla struttura circuitale che noi creiamo con le poste standard usando le tecnologie, diciamo, usando i metodi classici di sintesi della rete combinatoria. Allora, il primo circuito che ci interessa è il multiplex. C'è una lampadina qui. Una singola uscita, Y. Qual è il compito di un gestore di questo genere. E io, come in questo caso, otto distinti soggetti disegnati, il multiplex ha il compito di selezionarne una ed una sola e di dirottarla verso l'uscita. Quindi è come se fosse un commutatore a otto posizioni. Naturalmente io devo poter controllare, no, qual è l'ingresso interessato ad ogni istante. Poiché abbiamo fatto l'ipotesi che gli ingressi siano in numero pari alla forza di 2, è abbastanza logico pensare di controllare, stabilire qual è l'ingresso ad ogni istante selezionato applicando un codice binario di controllo. Il cosiddetto codice di selezione. Nel nostro caso, avendo 8 ingressi, il nostro codice di selezione sarà considerato il bit. Comportamento che vogliamo, che desideriamo, è dato un numero binario applicato sugli ingressi di controllo, l'ingresso che ha quell'indice viene dirottato sull'uscita. Chiamo i miei ingressi di selezione S2, S1 e S0. Normalmente, diciamo, se è stato avviso contrario, io uso indici alti per i bit più significativi, che chiaramente in questo caso ha importanza l'ordine dei bit. Allora vedete, se io applico ad esempio qui il codice 101, che sta per 5 in binario, significa che io voglio che venga selezionato l'ingresso 5 e venga inviato sull'uscita e venga copiato sull'uscita. Se questo, intanto che io mantengo questa configurazione di controllo, se l'ingresso 5 sta a 0 voglio che l'uscita sia 0, se l'ingresso 5 sta a 1 voglio che l'uscita sia 1. Questo, come vedremo, è un circuito di uso pressoché universale, lo incontreremo più schiano in questi soggetti. Come si fa, come è realizzato internamente? È abbastanza semplice, è sufficiente fare in modo, vedete che in pratica ciascuno di questi ingressi è associato al min termine corrispondente. No? Min termine corrispondente prodotto dai letterali S2, S1, S3. Quindi io posso dire che se S2, S1, S0 sono tutti e tre a 0, allora la mia uscita Y deve essere uguale a I con 0. Se invece il min termine vale 0, è chiaro che I con 0 non ha più nessuna importanza, per cui nel caso di codice applicato 001 avrò l'uscita, l'ingresso I1 che per essere riportato, perché sia riportato sull'uscita è necessario che il min termine costituito dai letterali S2, S1 e S0 abbia valore 1. Quindi S2 sia negato, S1 negato, S0 diretto e così via. In pratica non è altro che una sommatoria, sempre in termini di somma logica ovviamente, di ciascuno dei miei termini, no? Moltiplicato con il corrispondente ingresso e così via, non sto a scrivere tutto, fino ad arrivare a I7, S2, S1, S3. Questa, diciamo, è la funzione logica che corrisponde al comportamento desiderato. Vedete, essendo presenti tutti gli intermini, ad ogni istante uno ed uno solo di questi intermini avrà valore 1. Tutti gli altri intermini non possono che avere 0. Questo significa che io ad ogni istante soltanto uno dei termini di questa somma logica sarà diverso da 0, sarà diverso da 0 in funzione chiaramente dell'indice, no? Mentre tutti gli altri intermini saranno sicuramente uguali a 0, poiché è uguale a 0 il valore del corrispondente intermine. E se a questo punto, essendo una normale somma di prodotti, io la posso realizzare, già sappiamo, o come OR AND, oppure, per quanto abbiamo visto, come NAND di NAND. Ricordate l'uso dell'operatore universale NAND per trasformare in NAND di NAND una qualunque struttura che abbia forma OR di N. Come lo realizzo come OR di N? Semplicemente implementando questa espressione. Quindi mi serve intanto 8 end a 4 ingressi. Purtroppo non riuscirò a disegnarlo completamente. Abbiamo un end per ciascun termine, disegno soltanto così come nell'espressione, i primi due e l'ultimo. Anche così no, forse non sentiamo. Ok. Poi in uscita deve essere un OR che raccoglie le uscite di tutti questi end. Questa è la mia idea. Ciascun end abbiamo detto di avere 4 ingressi. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, eccetera. 1, 2, 3 e 4. Intanto uno dei 4 ingressi, ciascuno dei 4 ingressi, uno dei 4 ingressi deve accettare la variabile di ingresso, la variabile da selezionare. Quindi diciamo, il primo end accetterà il con 0, il secondo accetterà il con 1, l'ultimo accetterà il con 0. Dopodiché devo applicare i termini corrispondenti ai singoli letterali, min termine, ossia end per end. Chiaramente mi serve avere le tre variabili di controllo in forma sia diretta che negata, per cui uso subito tre interruttori. Qui entra S0, qui entra S1, qui entra S2. Adesso, per realizzare il primo termine, cosa devo fare? Devo portare S0 negato, S1 negato, S2 negato sul primo end. E quindi, cioè per quello qui è un po' complicato da disegnare, S0 negato, boom. S1 negato, S2 negato. Non c'è collegamento, dove c'è un collegamento metto il solito magico. Per realizzare il secondo termine, cosa devo fare? Devo applicare ancora S2 negato e S1 negato all'ente corrispondente. Allora S2 negato deve finire anche qua. S1 negato deve finire anche qui, però adesso l'ultimo ingresso deve finire su S0 diretto. Chiaro, non si procede, semplicemente di pari passo con quanto troviamo scritto nell'espressione. Alla fine, l'ultimo end, dobbiamo far entrare tutte e tre le variabili di controllo in forma di end. Quindi avremo S0, già ce l'abbiamo qua, poi ci serve S1 che chiaramente andrà in giro anche per gli altri di est, e infine ci serve S2 che andrà in giro.
Se sarebbe entrato
spesso e volentieri noi troveremo utile avere anche un cosiddetto ingresso di abilitazione di tutti i tempi, che indicheremo direttamente con E, ossia finito. Qual è il comportamento di questo ingresso supplementare? Se E uguale a 1, ossia se io voglio che il mio punto di vista sia abilitato a lavorare, allora il tutto funziona esattamente in questo modo. Se vedo che il mio enable sta a zero, significa che io voglio disabilitare il normale funzionamento del multiplexer e dunque voglio forzare, in pratica voglio forzare a zero l'uscita Y, qualunque sia il valore e degli ingressi di controllo, degli ingressi di selezione e degli ingressi disegnati. Okay, qui E uguale a 1 significa comportamento così come visto finora, ossia multiplexer abilitato. Disabilitare il multiplexer significa forzare a zero l'uscita Y, e perché debba essere forzato a zero lo vedremo più avanti quando vedremo come si fa a espandere il multiplexer. Vogliamo enable uguale a zero, ossia multiplexer disabilitato, significa forzare a zero l'uscita Y qualunque sia lo stato delle variabili di selezione e delle variabili di ingresso. Come si realizza in un circuito di questo genere la funzione di enable? Semplicemente usando NAND end non più a 4 ma a 5 ingressi, dove il quinto ingresso di più viene collegato al segnale di enable. Vedete, se enable uguale a 1, ciascun end vede un 1 sul quinto ingresso di più, e quindi tutto continua a funzionare così come prima. Se invece E uguale a 0, allora le uscite di ogni N vengono portate a 0. E dunque, ora di 0 uguale a 0, l'uscita di Y sarà comunque portata a 0.
Non puoi lavorare in più.
Volendo trasformare, e diciamo che queste trasformazioni non ne parleremo più, no? Salvo che non sia strettamente indispensabile, volendo trasformare questo discorso dalla forma OR di N alla forma NAND di NAND, no? È sufficiente convertire, lasciando tutto così com'è, è sufficiente convertire l'OR al primo livello, il livello si comincia a conteggiare a partire dall'uscita, quindi questa sarà una porta al primo livello logico, queste saranno porte al secondo livello logico, gli invertitori saranno porte al terzo livello logico. Come faccio a misurare il livello? Vado a vedere il percorso che livello sta questa porta, vado a misurare semplicemente il più lungo percorso che ho dall'uscita a questa porta e conto il numero di porte. Ripeto il più lungo perché potrei avere più percorsi. Siccome in genere il calcolo sui livelli servono a determinare i ritardi di propagazione peggiori, è chiaro quindi che a me interessa il percorso peggiore dal punto di vista del calcolo, ossia quello che contiene il maggior numero di porti. In questo caso, per connettere questo invertitore all'uscita deve attraversare una porta e due porte, così come negli eventuali altri percorsi alternativi. Dunque questi invertitori io me li trovo al terzo livello, primo livello, secondo livello, terzo livello. Per trasformare l'OR di AND, il NAND di NAND, come sappiamo, è sufficiente convertire l'OR di primo livello in una porta N e gli N di secondo livello anche in porta N. Ricordate quella dimostrazione che avevamo fatto, abbiamo parlato del NAND come operatore universale? Questa è semplicemente l'applicazione. Quindi questo diventa un NAND a 8 ingressi e questi diventano 8 NAND a 4 ingressi, se parliamo di multiplexer senza ingresso supplementare di abilitazione, a 5 ingressi se vogliamo multiplexer con ingresso supplementare di abilitazione. Quindi la trasformazione OR di NAND in NAND di NAND è estremamente banale, per cui ripeto, d'ora in poi non torneremo più su questa trasformazione, salvo in casi, diciamo, eccezionali. Dunque, il multiplexer serve a scegliere in pratica uno tra un certo numero di segnali e mandarlo verso uno studio. Spesso ci servirà anche un componente con una funzione complementare a questa, ossia dato un singolo ingresso di segnale, io voglio avere la possibilità di dirottare questo ingresso di segnale verso uno di n possibili uscite. Quindi avrò a questo punto y0, y1, y7, rimando ancora nel caso di selettore a 8 posizioni. E chiaramente anche qua avrò bisogno di un codice di selezione o di controllo che si vuole, che serve a dire a circuito su quale delle uscite voglio che si venga dirottato lo stile. Dati termini che io qui applico ad esempio il codice finale 110 che corrisponde a 6, allora io voglio che l'ingresso I venga copiato, venga trasferito sull'uscita Y6. A questo punto uno si chiede, bene, in questo caso io tutto, qualunque variazione su I la ritrasmetto su Y6, ma sulle altre uscite cosa accade? Ricordiamoci sempre che un'uscita deve sempre avere un valore logico del tutto, altrimenti il comportamento dei circuiti che stanno a valle rimane del tutto indefinito e potrebbe avere effetti indesiderati. Allora, tipicamente si fa in modo che le uscite, le n-1 uscite non selezionate dal codice di controllo, vengano portate a 0. Quindi, in una situazione di questo genere, io mi ritrovo Y6 uguale a I. E tutte le altre uscite, la Y0 fino a Y5 uguale a 0, come pure Y7 uguale a 0. Di questo genere si chiama demultiplexer. Perché ha una funzione proprio, diciamo, complementare. Naturalmente il multiplexer seleziona un ingresso, uno tra n possibili ingressi e lo manda su un singolo. Il demultiplexer un singolo ingresso lo dirotta su una di n possibili ingressi. Abbreviato in genere con le MUX. Come si fa a realizzare una cosa di questo genere? Beh, la realizzazione è ancora più semplice che non per il multiplexer. Vedete, io devo comunque andare a decodificare i singoli minterni costituiti da 3 letterali, però questa volta ciascun mintermine, no, è associato a una ognuno di una sola uscita. In altri termini, la mia Y0 a che cosa dovrà essere uguale? Intanto dovrà essere diverso da 0 se e solo se il codice di controllo applicato è diverso da 0,0,0. Quindi se il corrispondente mintermine è costituito da S2 negato, S1 negato e S0 negato. In questo caso cosa deve accadere sull'uscita? L'uscita deve valere 0 se I vale 0, deve valere 1 se I vale 1, per cui è sufficiente moltiplicare questo mintermine per I. Analogamente, Y1 sarà uguale a I per S2 negato, S1 negato, S0 diretto stavolta, perché sto utilizzando il mintermine che diventa attivo, che diventa uguale a 1 quando io applico il codice 0,0,1. E così via, fino a Y7, che ha come espressione logica I, sempre l'ingresso del segnale, per una volta i tre letterali tutti in forma diretta. Chiaro? Da questa espressione diventa banale anche la realizzazione in termini di forma, no? Il mio demultiplexer è costituito semplicemente da 8 porte AND delle quali genera l'uscita corrispondente, quindi questa sarà la porta end che genera l'uscita di y0, questa sarà la porta end che genera l'uscita di y1, questa sarà la porta end che genera l'uscita di y7. Potete entrare in ingresso su queste porte end? Intanto su tutte deve entrare l'ingresso disegnato, e qui deve essere applicato a ciascuna delle 8. Questo si volete il fatto che non c'è niente, il fatto che c'è l'altra roba in mezzo. Inoltre sulla porta che genera y0 io devo applicare i tre letterali in forma negata, quindi anche in questo caso provvedo fin da subito a generare le forme dirette e negate delle tre variabili di controllo. E sulla porta di indice 0 devo applicare tutte e tre le forme negate, quindi S2 negato, S1 negato, S0 negato, così come mi detta questa espressione. Questo è sempre I, l'ingresso di segnale. Il segnale che io voglio installare sulle varie uscite. Sulla porta numero di indice 1 invece devo applicare l'ingresso di controllo in forma effettivamente negata, negata e diretta. Quindi S2 negato continua ad essere applicato come questo. S1 negato continua ad essere applicato. Però adesso per S0 devo usare la forma diretta. Thank you. comporta esattamente in questo modo. Se abilitazione uguale a 0, io voglio portare tutte le uscite a 0, indipendentemente sia dallo stato di ingresso di controllo, sia dallo stato di ingresso di segnale, sia dallo stato dei segnali di selezione o di controllo delle uscite. Come faccio a modificare questo circuito per aggiungere un'applicazione? Molto semplicemente, in maniera analoga a quanto abbiamo visto per gli UCPEX, anziché porta end a 4 ingressi, uso porta end a 5 ingressi, aggiungo a ciascuna porta end un quinto ingresso comune, che è la mia abilitazione. Vedete, se è uguale a 1, il comportamento di tutte le porte end rimane inalterato. Se è uguale a 0, qualunque sia lì, qualunque sia nel S2, se uno è nel S0, la porta end viene portata. Una variante del demultiplex è il cosiddetto decoder. Che tra tutti questi circuiti che stiamo vedendo è probabilmente quello che useremo con maggiore frequenza. E ragioni che vedremo in parte anche così. Come funziona il decoder? Il decoder è nient'altro che un demultiplex in cui l'ingresso di segnale è fisso in un modo. In altri termini, vedete cosa succede. Se l'ingresso di segnale è fisso in una persona, perde l'abilitazione per un attimo. Quindi prendiamo il demultiplexer base. Cosa accade in questo caso? Vedete che, poiché l'ingresso di segnale è ipotizzato essere fisso a 1, noi avremo ad ogni istante una ed una sola uscita, che sta a 1, mentre tutte le altre stanno a 0. Quale sarà l'uscita che sarà? Quella selezionata dall'ingresso di controllo. Vedete, qualunque sia la configurazione binaria che io applico all'ingresso di selezione, sarà sempre selezionata una e una sola uscita. Quell'uscita verrà forzata ad una, mentre tutte le altre sono. Chiaro che a questo punto io posso anche semplificare questo circuito, poiché lì è fisso ad uno, a questo punto elimino l'ingresso da ciascuna porta N, no? L'ingresso che accetta I, molto semplicemente. Vedete che perché dicevo che sul demultiplex non ha molto senso la l'abilitazione? Perché guardate la struttura, I ed E come funzionalità sono esattamente simmetriche. I entra in parallelo su tutte le porte N, anche entra in parallelo su tutte le porte. Di conseguenza, dal punto di vista logico, la funzione nel demultiplexer dell'ingresso di segnale e dell'abilitazione è la stessa. Questo senso non significa molto parlare di abilitazione del demultiplexer, basta portare a zero l'ingresso per avere a zero tutte le uscite. Nel decoder invece, dove il nostro ingresso di segnale fisso a 1 può avere un senso, e lo avrà, come vedremo da brevissimo, l'ingresso di abilitazione. Ingresso di abilitazione, a questo punto già possiamo intuire qual è il significato. Se abilitazione è uguale a 1, il decoder funziona esattamente così come abbiamo visto. Applico una certa configurazione binaria e avrò la corrispondente al 1, mentre tutte le altre saranno a 0. Se invece è disabilitato, ossia se l'ingresso di controllo è da 0, qualunque sia la configurazione binaria applicata agli ingressi di selezione, tutte le uscite saranno portate a 0. Chiaro che in questo caso quale sarà il simbolo del decoder? L'ingresso I non esiste più, essendo fisso a 1. Per cui il mio decoder avrà semplicemente questo simbolo. 8 uscite, ma che potranno essere anche 4 o 16 e così via. Quindi, come vedete, sempre una potenza di 2, perché utilizzo tutti, se le varianti sono n, io viene il multiplexer, che se il multiplexer devo utilizzare tutti i 2 alla n gli interi. Nei casi in cui avremo bisogno, in cui ci sarà utile, potremo anche utilizzare un decoder con ingresso di abilitazione. vedremo tra un attimo quali sono le applicazioni di questi ingressi di abilitazione. Sono anche in virtù di combinatori interessanti perché possono essere utilizzati nei progetti, ma anziché stare ai programmi adesso, preferisco, diciamo, introdurli nel momento in cui veramente ci serviranno in un progetto, perché così potremo apprezzare, no, la presenza di un modulo già pronto di acqua condizionata. Parliamo adesso di espansione dei multiplexer. Perché io li disegno sotto forma di modulo? Perché tipicamente, no, questi moduli sono già presenti sotto forma di circuiti integrati. Uno può andare in un negozio ed acquistare un multiplexer o un multiplexer. Chiaro che se in una qualche circostanza nel mio progetto servisse un multiplexer a 256 ingressi, non posso aspettarmi di andare in negozio e comprarlo. Primo perché, intanto, ciascuno di questi terminali corrisponde a un piedino. Ci dovete indicare, sapete come sono fatti, cioè in genere sono delle scatolette, no? Con dei piedini che corrispondono ai terminali che possono stare o di lato o sotto e così. In ogni caso, poiché il circuito integrato viene realizzato in maniera da essere il più piccolo possibile, è evidente che è difficile aspettarsi di trovare, salvo in casi particolari come le CPU, un numero eccessivamente grande di terminali e quindi di totali ingresso uscita. Nel qual caso dunque noi dobbiamo usare dei blocchi dei moduli più elementari ed essere in grado di metterli assieme in maniera da costruire un circuito equivalente a un modulo più complesso. Quindi supponiamo di avere a disposizione, intanto partiamo dalle cose semplici. Supponiamo di avere a disposizione moduli multiplex ad 8 ingressi, quindi un, chiamiamolo brevemente, 8 MUX, e utilizzando opportunamente questi moduli vogliamo costruire l'equivalente di un multiplexer a 16 ingressi. Allora, cominciamo a disegnare questi moduli P1, P7. Con i suoi ingressi di segnalazione. Così approssimativamente, a prima vista, quanti moduli ci serviranno? Moduli 8 MUX. Chiaramente 2, perché andiamo a realizzare un qualche cosa che abbia un totale di 16 ingressi, no? Da dirottare. Possiamo presumere di utilizzare due soldi di questi moduli elementari. E questa è l'uscita Y del primo, l'uscita Y del secondo. Normalmente i nostri ingressi veri e propri, che continuo a indicare ancora con I, però non hanno più nulla a che fare con questi I, questi sono nomi che io do ai terminali del modulo. Mentre i nomi che do fuori dai moduli sono i nomi delle mie variabili di segnale. Spesso saranno uguali, ma non occorre confonderli. Quindi questo sarà il mio ingresso I0, I1, I7, I8, I9, I15. È chiaro che a tutto questo complesso io dovrò applicare 4 variabili di controllo. S3, S2, S1, S0. E a seconda della configurazione binaria che io applico a queste variabili di controllo, voglio che o l'uno o l'altro, o l'altra o l'altra, delle linee disegnate di resto, venga dirottata all'uscita. Quale uscita? e che ho ipotizzato di avere a disposizione in modo da 8 ingressi e quindi con 3 ingressi di controllo ciascuno, questo campo da 3 io lo mando in comune, lo mando in parallelo su entrambi i multiplexer componenti. Dopodiché uso la configurazione binaria che mi trovo sul restante campo, sui restanti bit, per abilitare, cioè per mandare a lavorare o il primo o il secondo dei due multiplexer, ma mai entrambi contemporaneamente. Avessi voluto realizzare invece di un multiplexer a 16 un multiplexer a 256, cosa avrei dovuto fare? La mia parola di controllo sarebbe stata a questo punto da 8 bit, quindi avrei avuto un S6, S6, S5 e così via fino a S2, S1, S0. Se continuo a ipotizzare che i moduli base siano moduli a 8 ingressi e quindi con 3 variabili di controllo, a questo punto il campo meno significativo, la 3 bit, diventa la selezione comune e i restanti bit devono servire ad abilitare o l'uno o l'altro o l'altro o l'altro di quanti? Qui mi rimangono 5 bit di 2 elevato a 5, 32 punti persi. Se ogni multiplexer ha 8 ingressi, per avere un totale di 256 ingressi devo moltiplicare 8 per 32, dunque mi servono 32 multiplexer da 8 ingressi di ciascuno. Quindi la tecnica è questa. Dato il numero di ingressi, data la dimensione, no? Il taglio dei multiplexer base, io suddivido la parola di controllo in una porzione, tipicamente la meno significativa, che viene applicata in parallelo a tutti i moduli, e la restante configurazione di tutti la userò nel modo che vedremo, ma che già dovremmo intuire, la userò per abilitare l'uno o l'altro o l'altro, quindi uno ed uno solo dei vari multiplexer, in maniera tale da mandare all'uscita l'ingresso del secondo. Torniamo al caso semplice. Dunque, S2, S1, S0 rimane in parallelo con i segni per comodità, per non complicare il disegno così. No? Chiaro il significato? Questi linee non entrano qua dentro, è come se ci passassero sotto. E questi sono i 3 bit meno significativi che si devono variabili di controllo. Adesso però, cosa devo fare? Devo usare S3 per abilitare o l'uno o l'altro, non male entrambi contemporaneamente, a seconda che S3 sia uguale a 0, nel qual caso S3 uguale a 0, l'uscita che io voglio produrre deve corrispondere a uno degli ingressi di 0 e 0. Dunque deve lavorare quando S3 uguale a 0, deve lavorare in moltiplicazione superiore, mentre quando S3 uguale a 1, evidentemente io voglio mandare in uscita uno degli ingressi dagli 8 ai 15 e dunque deve lavorare in multiplexer superiore. È chiaro che poiché io voglio abilitare e disabilitare a mio piacimento questo multiplexer, mi serviranno multiplexer con ingressi di controllo, con ingressi di abilitazione. Non ho fatto nulla se non aggiungo l'ingresso di controllo, qua devo combattere anche con lo spazio. Allora, cosa devo fare? In pratica, quando S3 è uguale a 0 devo abilitare il multiplexer superiore, quando S3 è uguale a 1 devo abilitare il multiplexer inferiore. Come faccio questa operazione giocando sulle abilitazioni? Semplicemente mando S3 negato sull'abilitazione del multiplexer superiore, che è il livello universitario. S3 è negato sull'ingresso di abilitazione multiplexer superiore e S3 è diretto sull'ingresso di abilitazione multiplexer inferiore. Cosa invece vado a fare sull'uscita? generale, noi avremo chiaramente uno ed un solo multiplex abilitato a lavorare, con tutti i restanti, no? Che avranno un'uscita portata a zero. A questo punto come genera la mia uscita finale? Semplicemente mandando in OR le uscite dei singoli multiplex. Questo anche nel caso generale, nel caso in cui abbia un numero indefinito di multiplex. Combinerò le rispettive uscite in un unico OR, il quale accetterà una sola uscita, quella del multiplex correntemente selezionato, che può andare da 0 a 1 e di 3, ma tutte le altre restanti saranno sicuramente portate a 0, poiché i circuiti di abilitazione provvederanno a ciò. Provvederanno ad abilitare ad ogni istante uno e un solo multiplex. Se io volessi aggiungere a questo, chiamiamolo multiplex gigante, un ingresso di abilitazione, così come ce l'avevano i singoli multiplex per componenti, cosa devo fare? Abbastanza tempo. Quando la mia abilitazione è 1, tutto funziona così come lo vediamo. Quando la mia abilitazione è 0, no? Devo fare in modo che l'uscita venga portata a 0. Ma l'uscita, essendo generata da un'ora, sarà portata a 0 quando tutte le uscite, i suoi ingressi saranno a 0. Ossia quando tutte le uscite di tutti i multiplex sono portate a 0. E per fare questo è sufficiente portare a 1, portare a 0 le abilitazioni di tutti contemporaneamente i multiplex. Quindi questo circuito qui lo devo modificare in maniera tale che se la mia abilitazione generale vale 1, il circuito lavori esattamente così. Se la mia abilitazione generale vale 0, sia questa linea che questa linea devono essere entrambe portate a 0. Come faccio? Un modo è quello di usare un, diciamo, la pedina di verità, no? Allora, abilitazione generale S2, chiamiamolo E con 0 questo linea, quindi l'abilitazione del multiplex meno significativo, E con 1 abilitazione del multiplex più significativo. Dovrebbe essere banale, una semplice funzione combinatoria di due variabili, sono due funzioni combinatorie di due variabili. Quando E è uguale a 0, qualunque sia S2, noi vogliamo avere, vogliamo portare 0, vogliamo che quando E è uguale a 0, vogliamo che E 0 e 1 Allora, quando è uguale a 0 tutto deve essere disabilitato. Dunque, chi è 0 e chi è 1 devono essere uguali a 0 qualunque sia lo stato di S3. Mentre quando siamo in abilitazione attiva, se S3 è uguale a 0, io voglio che è 0 che è uguale a 1, mentre 1 sia uguale a 0. Viceversa nell'altro caso. Allora vedete che una semplice espressione è 0 deve essere uguale a che cosa? A E per essere negato, mentre E1 deve essere uguale a E per essere negato. E allora questo lo si realizza semplicemente, cioè, troncando queste due linee, inserendo due end per realizzare queste due cose, e poi mandando questo lo vedremo meglio poi man mano che andiamo avanti nei processi. Quando io voglio disabilitare qualche cosa, significa fare in modo che ciò che avviene all'ingresso di questo qualche cosa non abbia effetti su tutti i circuiti che stanno avanti, che stanno al di là. In questi casi però io posso agire o sul perfetto, cioè faccio lavorare circuito numero 2. Io voglio determinare questo circuito, voglio dire che questo non sarà la sovrintenzione, sarà un vettore, ma è un interesse in concetto. Se io voglio disabilitare questo circuito, significa che qualunque sia la variazione del suo ingresso, non ci sia l'effetto dovuto a questa variazione sul circuito numero 2, quello che sta avanti. Allora io in questo caso, in questi casi, posso farmi due modi, a seconda delle convenienze, perché l'uno o l'altro modo, a seconda delle circostanze, può essere realizzato in maniera più o meno economica e più o meno complicata. Posso o fare in modo di agire sull'effetto, ossia bloccare in qualche modo questa uscita, per esempio ponendo, come dice l'altro, ma posso anche, no, altrettanto correttamente, agire anziché sull'effetto, agire sulla causa, ossia non metto nulla qui in mezzo, però in qualche modo blocco gli effetti, cioè faccio in modo che bloccando gli effetti di questo uscita, questa uscita mi si riporta sempre a uno stesso valore fisso, che sono già nel fisico, non avrà influenza. In questo caso, vedete, noi già stiamo agendo sulla causa, stiamo portando a zero le due abilitazioni e dunque di conseguenza automaticamente questo a questo punto diventa il nostro più. Automaticamente, avendo portato a zero tramite questo, a questo punto anche l'uscita generale sarà sicuramente chiaro, un altro modo poteva essere quello che non è. Però come vedremo questo mi conviene, perché a questo punto io ho un meccanismo, come vedete, generale di espansione dei multiplex, no? Sono partito, attenzione, da un modulo che ha un certo numero di ingressi, un corrispondente numero di ingressi e un ingresso di abilitazione. Chiaro? Realizzando che cosa? Un modulo esattamente identico però più grande, quindi un certo numero di ingressi, un corrispondente numero di ingressi di selezione e un'abilitazione. Questo vuol dire che io questo stesso macro modulo lo posso usare assieme ad altri macro moduli identici per realizzare circuiti, strutture di espansione ancora più vasti. Chiaro? Sì. Qui come ci arriviamo? Certo. Infatti questo, così come è realizzato, è un demultiplexer, meglio un tricoder leggero, ossia ho una sola variabile di controllo, no? E quindi devo decidere se attivare o l'uno o l'altro di due sole. Se io invece dovessi andare a controllare più moduli, ossia anziché un multiplexer a 16 ingressi, volessi, come detto prima, realizzarne uno a 256. È chiaro che non posso mettermi, né mi conviene, a sintetizzare la funzione da applicare a ciascuno degli ingressi di applicazione. Osservo semplicemente che ad ogni istante uno ed uno solo dei vari multiplexer deve essere realizzato. Quando io dico uno ed uno solo mi viene subito in mente il depositi, poiché è quel modulo, no? Tale che ad ogni istante una ed una sola le sue uscite e abilitate. Allora in caso di questo genere io penso. Adesso lo vedete in maniera molto più schematica, senza necessità di entrare nei minimi dettagli di collegamento. Allora io provo. 1, 2, già sappiamo che se voglio realizzare un multiplexer a 256 ingressi, disponendo solo di multiplexer a 8 ingressi, mi serviranno 32 di questi moduli. ognuno dei quali vedrà 8 ingressi. Lo rimpolgo però in questo modo, no? Lo scriverò in questo modo la situazione in cui ho un certo numero di linee disegnate, e quindi valide anche una sola linea, però con una barretta e un numero che mi dice quanto vediamo sono le linee disegnate. Se io volessi descrivere, ricordate vagamente, la iota e la base del motivo del problema, scriverei una sola linea con un 32 sopra e accanto scrivo iota b 0 in 1. Questo per evitare di segnare 32. Quindi qui abbiamo 8 ingressi ai quali applico i segnali dai 0 ai 7. Qui ancora altri 8 ingressi a cui applico i segnali dai 8 ai 15 e così via. Ognuno di questi viene 8 ingressi di segnali. Avremo 3 variabili di selezione che io potrò mettere in parallelo con il terzo piano. S0, S1, S2. Ricordo, qui non è un collegamento tra modulo e modulo, ma è un collegamento che viaggia in parallelo con i moduli. S0, S1. Dopodiché ho 32 ingressi di abilitazione, uno per ciascuno dei multilettere compatibili. Ho anche 32 cuscini, uno per ciascun multiplexer, che come visto prima collego tramite un OR, questa volta a 32 ingressi, in maniera da generare la mia Y finale. Come faccio ad abilitare uno solo per volta questi 32 multiplexer? Uso semplicemente un decoder a 32 uscite. Y0, Y1, fino a Y21. Ognuna di queste uscite sarà collegata al corrispondente ingresso di abilitazione. Quanti ingressi di selezione avrà questo multiplex? Poiché ha 32 uscite, ne avrà 5. S ingressi al modulo, li chiamo S04, ma io esternamente li collego a che cosa? Quelli che restano dalla mia parola di controllo. Quindi da S, queste saranno 5, da S3, ma S3.
Sì. Ma un decoder con un'ora alla fine non è un multiplexer. Nel senso, al posto di utilizzare quel decoder, siccome abbiamo messo un ultimo livello in uscita con quell'OR, potevamo usare direttamente un multiplexer che mi sceglieva.
Certo, quelle sono le strutture della classe, non ci arriveremo. Questo è semplicemente, diciamo, usando un singolo livello di multiplexer. Anche perché poi non è solo la semplicità di progetto che va a tenuto in conto, anche la velocità. Qui, vedo, qualunque sia il numero totale di ingressi, io ho una struttura a 1, 2, poniamo che siano soltanto 2, 3 livelli di modulo. Okay. Sia che voglia realizzare un multiplexer a 32 ingressi, io voglio realizzare a 32.700. Chiaro? È evidente che ci sono strutture alternative, ma non è detto che abbiamo tutte la stessa velocità al crescere del numero di ingressi. Anche in questo caso, vedete, se io volessi, se avessi bisogno di un'abilitazione generale, cosa faccio? Semplicemente uso l'abilitazione del multiplexer. Perché se il decoder è disabilitato, tutte le sue uscite stanno a zero, tutti i multiplexer di secondo livello stanno disabilitati, l'uscita viene di conseguenza portata a zero. Quindi con questa tecnica io posso sintetizzare a partire da moduli multiplexer di base quanti vogliono, posso sintetizzare qualunque multiplexer desiderato. Come ho stato in corriere, ci sono anche altre strutture. Rimaniamo su questo. Cancelliamo questo affare. Questa l'ho lasciata per ultima perché poi la incontreremo sotto altra forma quando vedremo come viene realizzato il multiplex, uno dei modi per realizzare il multiplex di Cimosso. Allora attenzione, elimino anche questo, quindi lascio soltanto io. Voglio osservare una cosa, qui ho a disposizione 32 uscite, no? Allora anziché ragionare sull'abilitazione di classificazione del multiplex, io posso dire, bene, lavorassero pure tutti contemporaneamente, restassero pure tutti abilitati. Perché? Perché io comunque vado a selezionare e a mandare sull'uscita generale l'uscita del multiplexer che mi interessa, per quello che è selezionato da queste 5 parole. Quindi vedete, devo in pratica dirottare, instradare verso l'uscita generale una ad ogni istante, una ed una sola, tra queste possibili 32 uscite. Come posso farlo? Per esempio con un multiplex a 32 ingressi. Quale avrà ovviamente, avendo 32 ingressi, avrà 5 variabili di selezione, alle quali collego la restante parola di controllo di selezione, quindi il B da S3 fino a S3. Avessi anche in questo caso necessità di un ingresso di abilitazione generale, ho due alternative, guardate. O metto in parallelo gli ingressi di abilitazione di ciascuno dei multiplex del multiplex. In questo modo che faccio? Quando metto abilitazione uguale a 0, tutti e 8 questi, tutti e 32 questi sono, ossia producono un 0. E allora qualunque sia l'ingresso selezionato, l'uscita sarà sicuramente questa. Sto agendo sulla causa. Invece in alternativa posso agire sull'effetto, ossia lascio sempre abilitati i multiplexer di ultimo livello e quindi gli piazzo un 1 fisso, ma gioco soltanto sul multiplexer di primo livello. La sua abilitazione diventa la mia abilitazione generale. Ok? Questo lavoro di spezzare la parola di selezione in più campi, e vedete che a questo punto, con una struttura di questo tipo, ogni campo corrisponde a un livello di multiplexer, è chiaro che io la posso generalizzare. Ossia, anziché spezzarla in due campi da 3 e 5 bit, potrei spezzarla in tre campi. Abbiamo le stesse, S4, S3, S4. Potrei spezzarla per esempio, perché a questo punto diventa abbastanza arbitrario, salvo fare un po' di conti sul numero totale di componenti di tempo. Posso pensare di spezzarla in un campo e 3. Ancora un campo da 3 e infine un campo da 3. Chiaro che a questo punto ogni campo mi corrisponde a un livello di
multiplexer.
Poiché il campo meno significativo è rimasto intatto, ancora la 3, questo primo livello, questo ultimo livello di multiplexer mi rimane intatto. Solo che adesso, volendo sapendo usare il secondo campo per un array di multiplexer di penultimo livello, no? Ho bisogno di multiplexer open ingresso visto che il campo è da tre. Quindi avrò un multiplexer che raggruppa le prime 8 di queste 32 uscite, poi un altro multiplexer da 8 che raggruppa le successive 8 e così via, avrò quindi 4 multiplexer a livello successivo, tutti comandati da che cosa? Da S5, S4 e S3. Alla fine sui multiplexer di primo livello cosa avrò? Avrò un unico multiplexer che dovrà essere controllato da due sole variabili di selezione e dunque dovrà avere 4 ingressi corrispondenti, guarda caso, alle 4 dei multiplexer di questo modo, il quale mi genera da fine più uscita di mezzo. Quindi vedete, ho deciso più o meno arbitrariamente di spezzare la parola di selezione in campo, la parola, la sottoparola in campo meno significativo mi dice in base al numero dei 2 bit qual è il taglio dei multiplexer da utilizzare. 3 bit dunque multiplexer da 8 ingressi. Il secondo campo, no? In base al numero dei suoi bit mi dice qual è il taglio dei multiplexer del livello successivo da utilizzare. Ancora 3 bit, dunque ancora multiplexer da 8 ingressi. L'ultimo campo, che è quello che corrisponde al multiplexer finale, mi dice anch'esso, in base al numero dei suoi bit, qual è il taglio del multiplexer da 8. In questo caso 2 bit, quindi multiplexer da 4 ingressi. In questo modo io posso andare avanti praticamente all'infinito, utilizzando moduli elementari posso costruire con la tecnica precedente o con quest'altra qualunque multiplexer di cui io posso avere bisogno e niente. Ok? Ovviamente anche qua non sto rimanendo il discorso, abilitazione in generale, posso agire o sui multiplexer dell'ultimo livello, connettendo assieme tra loro tutte le abilitazioni e portandole a 0-1 a seconda di come le chiede. Tutti gli altri multiplexer a questo punto possono restare tranquillamente sempre abilitati. In questo modo io agisco sulla causa. E invece, chiaramente è più semplice in questo caso, posso agire con l'effetto, ossia una sola abilitazione del multiplexer finale, lasciando tutti gli altri sempre abilitati, e questa diventa la mia abilitazione. Non è vero, diciamo che la cosa è vera, funziona tutto dal punto di vista logico, i due modi di abilitazione sono gli stessi, non è altrettanto vero sotto altri aspetti. Siamo di un attimo. Se io abilito o disabilito solo il multiplexer finale, gli altri lavorano normalmente, no? Quindi se commutano, se i rispettivi ingressi commutano, sia come ingresso sia come variabile di controllo, viene dissipata energia, viene dissipata potenza all'interno di questi fattori, poiché seguono le commutazioni degli ingressi. Ogni circuito che commuta, come già abbiamo intuito e come vedremo meglio, lo vedremo ancora anche nel caso dei 10 mossi, un circuito elettrico che è comodo, che passa da un stato all'altro, dissipa una potenza maggiore sicuramente che non quella che viene dissipata quando rimane in condizioni statiche. Un transistor, per esempio, o sempre in saturazione o sempre in perdizione. Allora, in questo caso cosa accade? Accade che se io vado a disabilitare solo questi continuano a lavorare inutilmente, perché io lo sto disabilitando, e quindi dissipano potenza e così via. Sotto questo aspetto meglio sarebbe disabilitare il multiplexer del primo. Però ripeto, mentre dal punto di vista logico l'equivalente, dal punto di Tuttavia, siccome noi siamo molto marginalmente interessati agli aspetti elettrici, salvo che non siano aspetti di comportamento dinamico, in senso di propagazione di comunicazione, diciamo di questa questione per noi è perfettamente indifferente pensare alla stabilizzazione finale o alla stabilizzazione.
Una volta, Nardi.